Da Old Wild West ti aspettano gli Smash Burger, i favolosi burger con cottura smash, con l'inconfondibile crosticina croccante. Buonissimi, vero Lino?
E per questo scelgo Old Wild West, mix of fest.
CRM collegato, newsletter inviata, affidabilità clienti e fornitori verificata. Se controlli i tuoi affari, controlli la tua vita. Con fatture in cloud di Team System, fatturare è solo l'inizio. Personalizza il tuo software sul nostro App Store. Semplificati la vita.
One Podcast.
Professore, riconosci questa citazione? Portarono al vecchio quello che c'era rimasto. C'era un po' di formaggio e due scatolette di Simmental. Cioè lui li mise assieme, poi prese un poco di argilla rossa, fece la carne, fece le ossa, ci sputò sopra, ci fu un gran tuono ed è in quel modo che è nato l'uomo.
Questa è la genesi di Francesco Guccini.
Guccini, secondo il quale Dio creò l'uomo con la carne in scatola.
Sì, beh, diciamo che a Guccini perdoniamo qualunque licenza poetica. La carne in scatola ovviamente non ha una storia vecchia quanto il mondo, ma possiamo dire che è una storia abbastanza lunga che merita di essere raccontata.
E allora, sigla!
Bentornati a DOI, denominazione di origine inventata. Il podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati che vi svela tutta la verità, nient'altro che la verità, sulla tradizione un po' raffazzonata della cucina italiana.
Alberto, abbiamo anticipato che la carne in scatola è stata inventata parecchio tempo fa, ma prima di tutto stabiliamo una cosa. Questa storia inizia in Europa o in America?
In realtà inizia un po' in Europa, in Germania per la precisione, e un po' in Sud America in realtà, in Uruguay per essere più precisi. Però è una storia anche un po' francese, un po' inglese, un po' americana, nel senso di Stati Uniti. Insomma, una storia globale.
E allora, come al solito, io ti chiedo di andare con ordine, perché altrimenti la faccenda inizia a farsi un po' troppo complicata.
Allora, se vogliamo partire al momento giusto, è il 1847, quando Justus von Liebig, o come l'abbiamo chiamato per tanto tempo, quando non sapevamo bene le lingue straniere, era
Liebig.
Esatto. Comunque stiamo parlando di un grande scienziato, il padre della chimica.
Scienziato
tedesco. Assolutamente, il padre della chimica organica, insomma, una persona importante nella storia del pensiero, anche della scienza occidentale. Lui inventò l'estratto di manzo. Ovviamente la sua invenzione aveva una forte spinta sociale, perché la sua idea era quella di rendere la carne disponibile anche a quelle fasce sociali che in quel momento non se lo potevano permettere perché la carne costava tanto. Quindi c'era davvero un grande spirito, diciamo, popolare in questa invenzione.
Però Liebig in qualche modo si sbagliava, perché purtroppo la materia prima era ancora troppo costosa per rendere l'estratto accessibile alla maggior parte delle persone. E quindi nei successivi 15 anni l'estratto di manzo rimase una curiosità culinaria prodotta in piccoli lotti.
Sì, ma a questo punto entra in scena un personaggio estremamente improbabile. A differenza di Liebig, che era un chimico, entra in scena Georg Christian Gebert, che è un ingegnere ferroviario, che però non lavora in Germania, pur essendo tedesco, ma lavora in Uruguay. E questo viene a conoscenza dell'invenzione, della scoperta di Liebig, e comincia a pensare alla possibilità di industrializzare questo processo. Perché? Perché in Uruguay, come in buona parte del Sud America, in Brasile, in Argentina, c'è una grande disponibilità di carne. E questa disponibilità è dovuta al successo dell'industria del cuoio, quindi avevano la carne come prodotto secondario della concia. E allora, avendo questa grande disponibilità, che però non poteva essere commercializzata perché non è ancora stato inventato il frigorifero, insomma i grandi trasporti intercontinentali non sono ancora possibili, l'unica possibilità forse è quella di estrarre l'estratto di manzo e cominciare appunto a commercializzarla, però in scatola a quel punto.
E in quegli anni, siamo nel 1865, entrano in scena gli inglesi.
Eh sì, perché ovviamente la più grande piazza finanziaria del mondo è ancora Londra, e quindi viene fondata a Londra la Liebig Extract of Meat Company,
Lemco.
Sigla complicata, però insomma questo è un po' il senso. E gli impianti di produzione rimangono in Uruguay, nella famosa città uruguayana, che diventa anche un po' il simbolo dell'estratto di manzo, che è a Fray Bentos. E in questa fabbrica, che viene dotata di un grande laboratorio di ricerca e di sviluppo che applicava le conoscenze scientifiche più all'avanguardia a un settore che in quel momento è ancora marginale, che però è molto promettente.
A quei tempi, quanto a ricerca e sviluppo, una struttura complessa esisteva solo all'interno di aziende tecnologicamente più avanzate come il gigante chimico tedesco BASF. Molti storici ritengono che la Lemco, grazie a operazioni di diversi paesi del mondo, in Europa, in Sud America e in Africa, sia stata la prima multinazionale alimentare del mondo.
Sì, probabilmente così, e non è un caso che l'estratto di manzo di Liebig vada sul mercato con il nome commerciale di Lemco, quello della società ovviamente, e nonostante questo nome non particolarmente accattivante, fu un successo globale enorme, immediato praticamente.
E questo prodotto offriva un modo comodo ed economico di preparare un brodo di manzo soddisfacente, sebbene però non fornisse le sostanze nutritive che Liebig aveva inizialmente pensato.
Eh sì, perché si scoprì proprio in quegli anni che il processo di estrazione praticamente faceva perdere tutte le proteine e i grassi contenute nella carne.
Arriviamo al 1873, anno in cui la Lemco iniziò a produrre il vero protagonista di questa nostra puntata, il manzo in scatola.
Anche se in realtà non si trattava di un'invenzione, perché il corned beef, cioè la carne salata, esisteva già da parecchio tempo e anche le tecniche di conservazione in contenitori sterili erano note da almeno una sessantina d'anni.
Alberto, possiamo dire che la carne in scatola della Lemco era l'incontro di due percorsi di innovazione produttiva: da un lato le tecniche di cottura ed estrazione della carne di Liebig e dall'altro quello della conservazione sterile iniziato in Francia durante il periodo napoleonico.
Sì, assolutamente lo possiamo dire, questa è assolutamente l'evoluzione, e dobbiamo fare un breve riepilogo su Appert e tutto quanto. Ovviamente ne abbiamo già parlato.
Quindi... anche nella puntata sul pomodoro, esatto, sulla quindi... salsa di pomodoro, esatto, in scatola, però un breve ripasso
brevissimo
serve.
Insomma, Nicolas Appert, questo pasticcere che si aggiudica un premio da parte del governo napoleonico nel 1810, dove appunto inventa la conservazione sterile dei cibi fondamentalmente. E la cosa curiosa e che ha permesso la grande diffusione di questa invenzione è che lui non la brevettò, si intascò il premio da parte del governo e non l'ha brevettata, quindi dal giorno dopo è diventata di dominio pubblico.
Nicolas Appert inventò la chiusura ermetica in barattoli di vetro, e invece due imprenditori inglesi diedero seguito a un ulteriore salto di qualità.
Sì, esatto, John Hall e Brian Donkin, che furono questi due imprenditori inglesi che capirono quanto fosse vantaggioso l'utilizzo della banda stagnata, quindi le scatolette di metallo, rispetto al vetro, perché era molto più resistente, molto economico rispetto al vetro ed era anche più facile da trasportare, quindi insomma era assolutamente vantaggioso utilizzare questo materiale rispetto al vetro che aveva utilizzato Appert.
E la Lemco utilizzò questa innovazione rendendo più accessibile la carne in scatola a una fetta molto più ampia di popolazione, grazie alla combinazione di ingredienti più economici e grazie a questa nuova tecnologia di conservazione.
Infatti la carne di manzo uruguayana a basso costo fu resa ancora più economica grazie all'utilizzo di tagli meno pregiati e all'aggiunta di gelatina, che migliorava la conservazione e arricchiva anche il gusto. Quindi questo rendeva l'inscatolamento molto più efficace, molto più efficiente, permetteva appunto la conservazione più a lungo e il commercio su lunga gettata.
Per decretare il successo della carne in scatola sul grande pubblico mancava però un ultimo tassello oltre a quello del prezzo, vale a dire la semplicità di utilizzo.
Sì, una volta inventata la carne in scatola bisognava inventare l'apriscatola, e per rendere disponibile questo prodotto ne abbiamo già parlato nella puntata sul pomodoro, e sicuramente il momento di passaggio più importante è stata la guerra civile americana, quindi dal 1861 al 1865, quando i pomodori in scatola divennero un prodotto fondamentale per il vettovagliamento dei militari, sia quelli del sud che quelli del nord. Ovviamente qui il problema era quello di rendere disponibile questo prodotto, che era molto comodo ma difficile da estrarre dalla scatola.
L'inventore dell'apriscatole fu un inglese, il fabbricante di posate e strumenti chirurgici Robert Yates, nel 1855.
Sì, ma come abbiamo detto, fu solo con la guerra civile americana, quindi 1861-1865, che questa invenzione venne applicata in maniera sistematica. Il problema della prima versione dell'apriscatole era che non era molto sicura, necessitava di un po' di forza, un po' di coraggio anche nell'utilizzo, e quindi solo qualche anno dopo la fine della guerra venne migliorato ulteriormente questo oggetto e reso disponibile e sicuro anche per le casalinghe, per le massaie.
A questo punto, non solo in America ma anche in larga parte dell'Europa, per la carne in scatola non c'erano più ostacoli.
Sì, a questo punto diventa proprio un prodotto di largo consumo anche per tutta la classe operaia, quasi tutta la classe operaia europea, sicuramente negli Stati Uniti, ma anche per gli eserciti in nuove guerre, ahimè. Quindi per quanto riguarda la Gran Bretagna, il Regno Unito, le due guerre con i Boeri 1880, 1881, 1899, 1902, e poi con la Prima Guerra Mondiale, sia inglesi che francesi che tedeschi fanno un largo uso di carne in scatola.
E per quanto riguarda l'Italia?
E per quanto riguarda l'Italia fu proprio la Prima Guerra Mondiale il momento nel quale questo prodotto venne industrializzato. Il vettovagliamento dell'esercito, soprattutto in prima linea, passava quasi esclusivamente per prodotti in scatola, quindi anche la carne divenne assolutamente basilare per l'esercito italiano.
All'epoca gli stabilimenti militari produssero circa 173 milioni di scatolette, mentre altri 62 milioni vennero prodotti dall'industria privata nazionale, oltre ad una notevole quantità di carne in scatola acquistata all'estero.
Sì, i marchi italiani che si buttarono in questa produzione erano quelli molto noti, che sarebbero diventati soprattutto noti successivamente. Primo Cirio, che era già noto prima della guerra, poi Corradi Cervi, ma anche la Polenghi di Codogno, che è diventata un'industria molto importante nel settore conserviero da quel momento in poi.
Però il primato della carne in scatola aspettava la ditta Sada, che fu fondata proprio nel 1915 per la produzione dello scatolame del Regio Esercito. L'iniziatore di questa avventura industriale fu Pietro Sada, nato nel 1855 in provincia di Pavia. Sada, dopo aver lavorato in diversi ristoranti milanesi, aprì un suo locale a due passi da Piazza del Duomo.
Sì, lui era un grande ristoratore, un grande innovatore, e il suo ristorante ebbe subito un grande successo nella Milano, quella che conta, nella Milano bene, quella ricca, e cominciò a produrre, insomma, una serie di proposte gastronomiche anche abbastanza ricercate, e soprattutto cercò di specializzarsi in quello che oggi noi chiameremo il catering, cioè offrire servizi fuori dal ristorante. Questa, anche questa, è un'altra innovazione che piacque molto alla borghesia milanese, e diciamo che su altre innovazioni, soprattutto quella della carne in scatola, che lui provò a introdurre inizialmente vedendo le cose che stavano succedendo in Francia, ecco lì il pubblico milanese cominciò subito a essere un po' titubante.
E allora fu proprio la Prima Guerra Mondiale a costituire una grande opportunità per Sada.
Eh sì, ovviamente lui aveva già il know-how, e appunto grazie alle commesse pubbliche riuscì a espandere in maniera consistente la sua produzione. Fondò una nuova società che appunto si chiamava Società Fratelli Sada, che univa lui e i suoi quattro figli, e iniziò appunto la produzione di carne in scatola in maniera più consistente. La produzione crebbe molto, si fece un nuovo stabilimento ancora più grande, ancora più moderno, e alle scatolette venne dato un formato standard a 220 grammi ciascuno, con almeno 150 grammi di carne muscolare. Il resto era in gran parte gelatina, in realtà.
Nel 1923 i figli di Pietro Sada ampliarono l'azienda cambiandole il nome in Simmental, dal nome di una pregiata razza bovina, originaria della valle, che in tedesco si dice Tal, del Simmen in Svizzera, e da quel momento rimarrà stabilmente la marca di carne in scatola italiana più venduta, fino quasi a diventare il nome generico di questa tipologia di prodotto, come dimostra anche la citazione di Guccini che abbiamo fatto in avvio.
Praticamente per tutto il periodo tra le due guerre mondiali la Simmental era la carne in scatola per antonomasia, anzi era monopolista fondamentalmente di questo comparto produttivo. Il salto di qualità arriva solo nel secondo dopoguerra, come al solito nel boom economico dove succede quasi tutto in Italia, e dove si affacciano nuovi produttori molto aggressivi e anche molto innovativi in questo settore, che cominceranno a fare grande concorrenza alla Simmental e in qualche modo amplieranno anche l'offerta e creeranno le premesse per un'industria anche molto più ricca, molto più articolata rispetto a quello che era prima. In qualche modo l'Italia, non dico che assume un predominio europeo, però comunque si costruisce, si ritaglia un suo spazio anche nel mercato internazionale di questo prodotto.
E in quegli anni la carne in scatola poté godere della promozione del Carosello.
Quello fu fondamentale. Molte marche sono nate prima del Carosello, la prima puntata è il 1957. Però ad esempio Alberto Zerbi fonda l'azienda Icis, Industria Carne in Scatola, nel 1951. E la carne Icis venne commercializzata con il marchio Manzotin. Un nome ancora una volta innovativo che va da manzo, che è appunto la materia prima fondamentale, e tin, che starebbe per latta in inglese.
Lattina.
Lattina, esatto.
Due anni dopo, nel 1953, nacque invece la Montana.
Sì, restiamo sempre in Lombardia perché l'Icis è di Como, mentre invece la Montana è di Lissone, comunque in Brianza, e questa azienda è un'azienda molto innovativa e che rivoluzionerà in qualche modo tutto il settore della carne in scatola in Italia. Ad esempio inventandosi un prodotto completamente nuovo, il jambonet, che era carne in scatola spalmabile, che era molto adatta all'uso per i picnic. Anche questo, diciamo, un'usanza e una nuova moda che si stava diffondendo ampiamente nell'Italia del boom economico, e quindi anche qui la capacità di intercettare una domanda nuova, un'esigenza nuova, creerà le premesse per un altro successo industriale di grande portata.
E di grande successo industriale possiamo sicuramente parlare per un altro prodotto, il dado da cucina.
Sì, che ha più di un secolo di storia ormai, nasce nel 1908 ed è sempre la Lemco, quella del manzo in scatola, che lo inventa e che lo commercializza con il nome Oxo.
Che è ancora in uso in alcuni paesi.
Sì, soprattutto in Sud America è ancora in uso. In Italia il successo del dado fino alla Seconda Guerra Mondiale è molto marginale, è quasi un prodotto sconosciuto, mentre invece negli anni del boom economico, gli stessi della Manzottina, della Montana e della Simmental, in qualche modo si diffonde e diventa anzi la base per buona parte della cucina domestica italiana. È un grande prodotto di successo, peraltro anche qui con una compresenza di industrie straniere e industrie italiane. L'Italia diventa grande produttrice di dadi. La Star è uno di questi casi di grande successo, ma ci sono anche altri operatori stranieri, soprattutto svizzeri, che entrano sul mercato italiano con altri marchi che hanno ugualmente successo.
Abbiamo citato Carosello con le sue pubblicità, ma va detto che l'importanza del marketing per la storia dell'estratto dei dadi e della carne in scatola parte da ben prima.
Sì, addirittura fu lo stesso Liebig che lanciò la prima raccolta di figurine annesse ai suoi estratti di carne. Fu prima un regalo, poi addirittura ci fu una raccolta proprio con un album, come appunto si sarebbe fatto poi nei decenni successivi. Quindi un caso di marketing molto innovativo che ha fatto scuola anche rispetto ad altri settori e che in qualche modo ci spiega anche quello che è successo in Italia nel boom economico. Cioè le carni in scatola, un prodotto completamente nuovo per gran parte degli italiani nel consumo domestico, diciamo così, ha bisogno di un marketing altrettanto innovativo, di una pubblicità altrettanto innovativa, messaggi nuovi. Il caso appunto della carne in scatola, pensiamo in particolare Montana, che si inventò un carosello che fece scuola anche in questo caso, è forse dimostrazione di come prodotti nuovi abbiano proprio bisogno di un messaggio, di un linguaggio completamente innovativo.
Qua giù nel Montana, tra mandri e cowboy, c'è sempre qualcuno di troppo tra noi. Erano queste le parole iniziali della pubblicità della carne in scatola Montana nel Carosello, e si ispiravano alla trilogia del dollaro di Sergio Leone.
Andatela a cercare perché ne vale sicuramente la pena.
Citiamo un paio di titoli per chi volesse approfondire i temi toccati durante la puntata. Comincio io con Eppur si mangiava, la grande guerra in scatoletta, di Angelo Nataloni, Sergio Donat e Maurizio Manfroi, edito da Società di Cultura e Storia Militare.
E io cito Economia commestibile di Ah Jun Chang, il saggiatore.
Siamo in chiusura. Vi invitiamo a iscrivervi al nostro podcast DOI su tutte le piattaforme di ascolto e a seguirci alle nostre pagine DOI Podcast, sia su Instagram che su TikTok e anche su YouTube, in cui potete trovare il menu di DOI, puntate video di 10 minuti circa in cui parliamo degli antipasti, degli spaghetti, della cotoletta, della pizza, insomma di tanti prodotti della grande tradizione italiana o presunta tale.
Daniele, ma oggi non rispondiamo a qualche nostro ascoltatore che ci ha fatto delle domande?
Sì, rispondiamo alla domanda di Giorgio, che ci chiede qual è l'origine dello zampone. Abbiamo parlato per tutta la puntata di industria, abbiamo citato negli ultimi secondi la tradizione. Dove sta la verità?
Sta nell'industria, grosso modo. Ovviamente qui c'è una delle leggende più incredibili della storia, per cui questo prodotto sarebbe nato nel 1511 durante l'assedio di Mirandola da parte di Papa Giulio II, e allora gli abitanti di Mirandola, per non perdere la carne di maiale che avevano, hanno deciso di insaccarla nello zampone del maiale. Completamente inventata questa storia, e quindi non ha nulla a che vedere con questa vicenda, è un caso di leggenda, di invenzione della tradizione. In realtà lo zampone nasce nel secondo dopoguerra, è un'evoluzione del cotechino che esisteva già prima, e si utilizza questa cotenna più spessa e quindi diventa un prodotto sicuramente più ricco e anche più evocativo, se vogliamo dirlo così. A qualcuno piace anche di più, a me piace di più.
Avete ascoltato DOI, denominazione di origine inventata, un podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati, produzione di Gabriele Beretta per One Podcast.
Da Old Wild West ti aspettano gli Smash Burger, i favolosi burger con cottura smash, con l'inconfondibile crosticina croccante. Buonissimi, vero Lino?
E per questo scelgo Old Wild West, Mix of Fest.